avvenne tutto in maniera brutale, istantanea. Eppure, lui non se ne stupì né si ribellò, quasi se lo aspettasse da sempre. Nel giro di pochi secondi, nel momento stesso in cui il clacson si mise a urlargli dietro, lui seppe che la sciagura era inevitabile e che la colpa era sua. A inseguirlo, con quel suono rabbioso e spaventato, non era un clacson normale, ma un muggito simile a quello lugubre e lacerante che sale dai porti nelle notti di nebbia. Vedere nello specchietto retrovisore la massa bianca e rossa di un enorme pullman che avanzava a tutta velocità e il volto contratto di un uomo brizzolato e rendersi conto che stava occupando il centro della carreggiata fu tutt'uno. Non pensò neanche a liberare la mano che Edmond continuava a tenere imprigionata fra le sue cosce. Non ne avrebbe avuto il tempo. Era quasi arrivato in fondo alla Grand Côte, nel punto in cui la strada girava a sinistra, ad angolo retto, e da lontano sembrava sbarrata dal muro di cinta che circondava i terreni dello Château Voisin. Da qualche minuto aveva cominciato a piovere e l'asfalto era già scivoloso. Stranamente, in quell'attimo, lui accettò tutto. L'incidente e il fatto che fosse colpa sua. Seppe che da allora in poi la sua vita sarebbe stata divisa in due, che forse era addirittura prossima alla fine. E senza troppa convinzione fece l'unica cosa che restava da fare. Con la sola mano sinistra sterzò cercando di raddrizzare la Citroën, ma, come c'era da aspettarsi, invece di rimettersi sulla destra, la macchina sbandò, eseguì un test a coda e si piazzò in mezzo alla strada. Il pullman riuscì miracolosamente a passare lo stesso e a Lambert parve di udire l'insulto che il conducente, con la faccia stravolta, gli vomitava contro. Vide, dietro i finestrini, tante teste di bambini ignari. Poi ci fu un urto, uno squarcio di lamiere e il pullman, dopo essere andato a sbattere contro un albero, continuò a precipitare, di traverso e a rotta di collo, in fondo al pendio. La sua macchina, invece, che si era quasi fermata, ripartì come se niente fosse, di nuovo governabile, mentre il pullman andava a sbattere con tutta la sua mole in un tremendo colpo d'ariete contro il muro dello Château Voisin. Lambert non si fermò. Pensò a fuggire, non a fermarsi, per non vedere. Ed ebbe sufficiente presenza di spirito per decidere di non proseguire lungo la statale, ma di svoltare a destra, imboccando la scorciatoia che portava alla Galinière. Edmonda non aveva urlato. Non si era mossa. Lambert ne aveva percepito solo un lieve irrigidirsi del corpo, un inarcarsi all'indietro e gli era parso che avesse chiuso gli occhi. Non osava guardare nello specchietto retrovisore per vedere ciò che stava succedendo dietro di lui, ma, prima di affrontare la curva, non poté evitare di dare un'occhiata e di scorgere un mostruoso braciere. Mai, in tutta la sua vita, aveva provato una sensazione così atroce, neanche quando era rimasto sepolto sottoterra per lo scoppio di una granata. Sembrava impossibile che potesse continuare a guidare, a guardare dritto davanti a sé, a respirare. Qualcosa, nella sua testa o nel suo petto, stava per andare in pezzi ed era talmente sudato che le mani gli scivolavano sul volante. Per un attimo pensò di fermarsi, di tornare indietro. Non ebbe il coraggio. Era al di sopra delle sue forze. Non voleva vedere. Il panico, come una forza incontrollabile contro la quale Lambert si sentiva del tutto impotente, lo spingeva a proseguire. Eppure certi particolari riusciva a metterli a fuoco. A un centinaio di metri dalla curva, dal muro contro il quale il pullman era andato a sbattere, c'erano una pompa di benzina e un negozio di alimentari con mescita gestito dai Despujol. Li conosceva. Lui conosceva tutti in città in un raggio di 10 chilometri. La vecchia Despujol era sorda, Ma il marito, che probabilmente a quell'ora stava lavorando nel giardino, doveva aver sentito lo schianto. Chissà se avevano il telefono.